Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Oggi parliamo di acqua e voi mi direte: ma non era ieri la giornata mondiale dell'acqua che hanno istituito le Nazioni Unite nel 1993, il 22 marzo appunto e non il 23, per sensibilizzare la popolazione mondiale sul tema della crisi idrica? Sì, è vero, avete ragione, sapete anche un sacco di cose. Ma questa è una rassegna stampa che commenta articoli pubblicati su altri giornali, su molti giornali online, che quindi escono anche nel corso di tutta la giornata, e quindi io oggi commento gli articoli, molti articoli che sono usciti ieri, e quindi ci sono tanti articoli che parlano appunto del tema della giornata mondiale dell'acqua, e quindi e più in generale del tema dell'acqua e della crisi idrica. Quindi è così, per noi di Io non mi rassegno, la giornata mondiale dell'acqua è oggi 23 marzo e non il 22. E quindi vediamo un po' qual è la situazione dell'acqua sul pianeta, perché parliamo di crisi idrica. Innanzitutto potremmo chiederci come fa ad esserci un problema di acqua su un pianeta che è ricoperto per oltre il 70% della sua superficie di acqua. Tra l'altro quello dell'acqua è un ciclo chiuso, come sappiamo, no? Quindi dove sta il problema? Il problema è che di tutta l'enorme quantità di acqua che c'è sul pianeta Terra, solo una piccola percentuale, il 2,5%, è acqua dolce. Di questa 2,5%, la stragrande maggioranza è bloccata, stoccata nei ghiacciai, che sono il più grande serbatoio di acqua dolce che esiste al mondo, e non sono messi benissimo, fra l'altro. Solo che appunto quest'acqua non è disponibile, quindi l'acqua invece dolce allo stato liquido, quindi quella di tutti i fiumi, laghi e falde acquifere del mondo, è solo lo 0,26% di tutta l'acqua del mondo. È come se in una vasca fosse a malapena un cucchiaino. E buona parte di questa piccola percentuale, fra l'altro, è molto inquinata per via delle attività antropiche. Metteteci poi che i cambiamenti climatici stanno inaridendo zone sempre più ampie del pianeta, stanno sciogliendo i ghiacciai, quindi riducendo ai minimi i serbatoi di acqua dolce. Metteteci anche che nel frattempo la domanda di acqua è aumentata perché aumenta la popolazione mondiale e aumentano, insomma, cambiano gli stili di vita, quindi ad esempio aumenta il consumo di carne che ha un'impronta idrica fino a 50 volte superiore rispetto ai vegetali, alla maggior parte dei vegetali, aumentano la produzione di biocarburante che comunque impiegano un sacco di acqua per essere prodotti e così via. Ed ecco spiegata la crisi mondiale dell'acqua. Considerate che negli ultimi 100 anni i consumi idrici a livello globale sono cresciuti di circa 6 volte. E mediamente il consumo, insomma, la domanda di acqua sta continuando ad aumentare anno dopo anno ad un tasso di circa l'1% in più ogni anno che passa. A livello globale, attualmente 2,2 miliardi di persone continuano a non avere accesso ad acqua pulita, ad acqua potabile, gestita in modo sicuro, e addirittura 4,2 miliardi vivono invece senza servizi igienici gestiti in sicurezza. Ok, a occhio e croce possiamo già trarre qualche conclusione. Ad esempio, che l'idea di istituire la giornata mondiale dell'acqua non ha poi funzionato molto, perché dal 90, dal 1993 ad oggi i consumi di acqua sono continuati ad aumentare e complessivamente la situazione non è che sia proprio migliorata. Così come non sembra che stia funzionando più di tanto il sistema degli SDG, gli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche questi delle Nazioni Unite, che hanno un punto specifico sull'acqua, un obiettivo specifico sull'acqua, che è il numero 6, che recita: garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie entro il 2030. Ma come evidenzia l'ultimo rapporto sui progressi delle Nazioni Unite per quanto riguarda l'acqua, il mondo non sarebbe sulla buona strada per raggiungere l'SDG 6 entro il 2030. Le attuali stime prevedono anzi che entro il 2050 più della metà della popolazione mondiale sarà a rischio a causa dello stress idrico e che il solo fenomeno della desertificazione minacci i mezzi di sussistenza di quasi un miliardo di persone in 100 paesi diversi e sono previsti 700 milioni di migranti climatici a causa della scarsità di acqua nel prossimo decennio. Ovviamente sono stime, ovviamente nessuno ha la palla di vetro, sono semplicemente i trend attuali che però dobbiamo cambiare, quindi è possibile che queste stime non si realizzeranno mai se saremo bravi a non farle realizzare. Comunque dicevamo che la giornata mondiale dell'acqua e l'SDG 6, SDG è l'acronimo appunto che sta per Sustainable Development Goal, quindi obiettivo di sviluppo sostenibile, non stanno funzionando un granché. E il motivo in realtà è piuttosto semplice, qui Sione mi rassegno, l'abbiamo ripetuto varie volte, il fatto è che il problema non è tanto l'acqua in sé, e quindi difficilmente risolviamo il problema concentrandoci sull'acqua. Ok, sicuramente possiamo farne un uso più efficiente, anche se l'efficienza è un concetto un po' scivoloso quando parliamo di sostenibilità, e se avete a mente i concetti di paradosso di Jevons o di effetto rebound dovreste saperlo, ma diciamo che dobbiamo farne sicuramente un uso più attento, quindi usare meno acqua, molta meno acqua, anche perché un clima più instabile significa anche lunghi periodi di siccità, in cui saper ottimizzare l'utilizzo dell'acqua diventa essenziale. Ed è un tema che non è da poco, fra l'altro, in un paese che disperde il 42% dell'acqua lungo la catena di distribuzione, quindi dalla fonte finché non arriva nei nostri rubinetti, il 42% dell'acqua viene disperso per via di una rete idrica che è una sorta di colabrodo, e fra l'altro dopo una volta usata spesso quest'acqua non viene poi depurata nella maniera corretta, quindi insomma ci sono tante cose da sistemare anche da questo punto di vista, e vi lascio anche un po' di spunti interessanti se andate sulla pagina della segna stampa di italiacambia.org su come fare un uso intelligente dell'acqua, tipo un videocorso su come costruire un sistema di accumulo domestico dell'acqua piovana che potrebbe anche tornarmi molto utile nel prossimo futuro, ma in realtà anche nel presente. Comunque, dicevamo, nel frattempo però dobbiamo anche fare in modo di lavorare, quindi mentre cerchiamo di fare un uso responsabile, corretto dell'acqua, dobbiamo anche lavorare sulle cause della crisi idrica, che sono appunto la crisi climatica, la sovrappopolazione e gli stili di vita. Queste tre variabili messe assieme anche all'altra variabile, diciamo, del sistema macroeconomico e del suo funzionamento, sono le principali cause della crisi idrica, mondiale. Perché se ci concentriamo solo sull'acqua, il rischio è che non risolveremo il problema dell'acqua. Tempo fa commentavamo uno studio che mostrava appunto come gli SDG non stiano funzionando molto bene, ed il motivo per cui non stanno funzionando è appunto perché tendiamo a ragionare in maniera meccanica di fronte a un sistema complesso. Lo riduciamo a tanti obiettivi e sottoobiettivi, a categorie di pensiero che appartengono a noi e non al mondo là fuori, come se potessimo ridurre tutta questa complessità alla somma delle sue componenti, e quindi dividerla in tanti obiettivi diversi, e poi lavorare singolarmente su ciascuno di essi. E questo è tipico del pensiero meccanico riduzionista che ci ha portato in questa situazione e che però probabilmente non ce ne porterà fuori. Quindi non possiamo risolvere separatamente nessuno di questi problemi, quello che possiamo fare è cambiare profondamente la nostra relazione emotiva, spirituale, culturale, sociale, economica con il resto del pianeta, sia come individui sia più complessivamente come società. Sembra un concetto molto astratto, ma in realtà se si capisce cosa si intende appunto profondamente, se si sente cosa si intende, non lo è per niente. E ci sono migliaia di persone, milioni di persone, comunità, aziende nel mondo che stanno percorrendo questo cammino qua. L'altro tema grosso quando si parla di acqua, lo trattiamo un po' velocemente perché non è rimasto molto tempo, è ovviamente quello della gestione. Perché più l'acqua diventa scarsa e preziosa, più il modo in cui la gestiamo diventa importante e può generare conflitti oppure diventare parte della soluzione. In questo momento nel mondo ci sono circa 50 conflitti, di cui 35 armati, in cui, all'interno dei quali l'acqua è uno dei motivi scatenanti. A volte non l'unico, a volte non il principale, ma è uno dei motivi. In Asia la gestione del fiume Brahmaputra sta facendo esplodere un conflitto fra Cina e India, per adesso appunto un conflitto diplomatico, ma oppure basti pensare anche qui in Italia che appunto 10 anni fa, nel 2011, c'è stato un referendum in cui ha vinto il sì a una gestione pubblica dell'acqua, della risorsa idrica. E poi sostanzialmente non è cambiato niente, l'acqua è rimasta per lo più in mano ai privati. O in California, dove addirittura si sta pensando di quotare l'acqua in borsa per far sì che siano i mercati finanziari a regolarne il prezzo. Ecco, nel nostro paese, come nel mondo, i modelli di gestione dell'acqua, come fare a gestire l'acqua in un momento in cui l'acqua inizia a scarseggiare, sta diventando un tema caldo, un tema caldissimo, appunto generando anche conflitti in alcune parti. Sicuramente una gestione pubblica garantisce una maggiore equità nella distribuzione della risorsa idrica, ma non ci mette al riparo dalla dispersione, dalla cattiva gestione e negli anni non ha contribuito così tanto alla gestione, a risolvere il problema dell'acqua, ecco. Dall'altra parte, far gestire l'acqua ai privati in cerca di profitto o ancora peggio ai mercati finanziari non sembra proprio una buona idea proprio nel momento in cui l'acqua scarseggia, in cui dovremmo garantirne una accessibilità almeno minima a tutte le persone del mondo. Quindi ecco, allora lo sapete già benissimo dove volete, dove voglio andare a parare se seguite non mi rassegno, ma il punto, il fatto che l'acqua sia pubblica non significa granché se poi non la gestiamo nella maniera corretta, cioè se poi la gestiamo alla stessa maniera di sempre, non è sufficiente dire abbiamo l'acqua pubblica, anche se per adesso non ce l'abbiamo nemmeno. Perché l'acqua è qualcosa di particolare. L'acqua è uno di quelli che vengono chiamati beni comuni, forse il bene comune per eccellenza e per sua natura è un bene comune perché è essenziale alla vita degli esseri umani, ma alla vita in generale, insomma, di quasi tutti gli esseri viventi su questo pianeta. E quindi, soprattutto per la gestione dei beni comuni, è importante affidarci a dei sistemi di governance che siano adatti a gestire i beni comuni, ovvero che siano collaborativi, inclusivi, dinamici e che non siano il classico sistema competitivo, verticistico con cui gestiamo quasi tutte le cose a questo mondo. Perché non funziona semplicemente, non è per ragioni ideali, semplicemente non funziona, mentre funzionano molto meglio quei modelli là. Quindi ecco, se insomma ci sono già questi modelli, esistono, se seguite non vi rassegno sapete anche a cosa mi sto riferendo, se no fatevi un giro sulle puntate vecchie, magari vi lascio qualcosa sulla pagina della rassegna stampa di italiacambio.org. E oltre a questo, va bene, insomma siamo arrivati alla fine di questa puntata, vi lascio anche un po' sempre sulla stessa pagina di approfondimenti interessanti che abbiamo pubblicato su Italia che cambia in questi anni sul tema dell'acqua. In primis il documento di Visione e Azioni 2040 su agricoltura e acqua, dove trovate un sacco di spunti interessanti su cose anche pratiche da fare. Va bene, siamo alla fine, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre per 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!